E diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite, Pavel Gajewski, pastore, teologo evangelico. Ben trovato, Pavel, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno a voi e a tutte le persone che sono in ascolto in questo momento.
Quando sento la voce di Pavel, sì, sono felice perché venerdì è comunque l'anticamera del sabato.
Ah, quindi tu ormai l'associ la giornata del venerdì.
Mi sembra allora un'associazione perfetta. Sì, che domani è sabato.
Allora, Pavel, abbiamo voluto chiamarti anche per riflettere con te su dei temi dell'attualità, come facciamo di solito a quest'ora. Purtroppo i giornali presentano diverse situazioni di violenza da parte, addirittura di alcuni minori, le stese dei camorristi come il terrorismo. Nessuna vittima è a caso. Questo è un bell'articolo di Saviano sul Corriere della Sera di oggi. Però ci sono anche violenze perpetrate dalle cosiddette forze dell'ordine. Dico cosiddette perché in questo caso l'ordine c'entra poco, insomma. Però ecco, io vorrei chiederti se questi sono episodi tutto sommato che fanno parte purtroppo di una società qualunque essa sia e quindi vanno accolti anche con un pizzico di rassegnazione, oppure se invece vedi sviluppi, come dire, preoccupanti, ecco, di qualche cosa che sta emergendo, insomma, non so, Pavel, una tua idea.
Ecco, io prima di tutto vorrei ricordare che Roberto Saviano, con il suo primo e tuttora più famoso libro Gomorra, ha già descritto molto bene questi fenomeni, anche la cosiddetta paranza, quindi le nuove leve della criminalità organizzata, ragazzi poco più che adolescenti che vengono già addestrati a usare le armi da guerra, quindi questo fenomeno non è nuovo. Io in questo caso non sono in grado di dire se c'è stata un'escalation oppure se questo fenomeno è in qualche modo in diminuzione, perché è una realtà sommersa, una realtà che emerge soltanto quando succede qualche episodio particolarmente grave, qualche atto di violenza come è successo. Io sono sempre dell'avviso, cose che continuo a dire, che ci vuole un'azione congiunta. Sicuramente ci vogliono le forze dell'ordine addestrate, preparate a gestire queste situazioni e fortemente motivate, ma d'altro canto, come tu hai ricordato, questo terribile episodio di Milano, lì è stata la polizia municipale ad esercitare una violenza ingiustificata, veramente ingiustificata, su una trans brasiliana. Io ho anche l'impressione che le nostre forze dell'ordine, che naturalmente da parte nostra rispettiamo e naturalmente anche salutiamo in questo momento, ci sono tante persone veramente bravissime, dedite a questo servizio pubblico, però ci sono problemi economici, ci sono posti vacanti, è successo un episodio di violenza nel carcere di Terni, un detenuto veramente impazzito che anche ha ferito leggermente uno degli agenti, ma qui nel carcere di Terni purtroppo ci sono situazioni gravi perché mancano, cioè l'organico non è coperto, mancano persone, ma non perché non ci siano persone disposte ad arruolarsi nella polizia penitenziaria, perché non ci sono semplicemente soldi per pagarli. Quindi ritorno al mio concetto di azione congiunta. Io penso che da un lato ci vuole una forte reazione sociale di condanna, cosa che non è scontata, perché magari in certi ambienti si fa qualcosa, si fanno manifestazioni, si fa anche una formazione antiviolenza, però purtroppo, questo lo devo dire, che sono le mie esperienze ancora di un quarto di secolo fa, ma anche abbastanza recenti, che ci sono gruppi sociali che proteggono, che in qualche modo aiutano addirittura la criminalità organizzata. Non bisogna dimenticare questo. In poche parole, una situazione complessa che, appunto, ripeto, richiede una reazione della società civile molto forte, molto decisa, però anche lo Stato, soprattutto a livello centrale del governo, dovrebbe anche fare la sua parte e anche magari stanziare fondi veramente adeguati per mantenere l'ordine pubblico, così Claudio. La vedo io.
No, io su questi due temi, no, distinti, che ci ha ben presentato Pavel, mi ha colpito alcuni video che ho visto ultimamente di ragazzi su vespe o motorini che con i mitra, le pistole in mano, sembravano il Far West, passano per dei vicoli di Napoli, e è una cosa che non è...
Sono le stesse.
È una cosa che mi ha colpito, proprio sparando.
Sì, esatto, e purtroppo in questo caso hanno colpito delle persone. Sì. Nell'articolo di... appunto di Saviano dice che queste stese innanzitutto vogliono semplicemente esercitare l'autorità, no, sul territorio,
strada,
sparando all'impazzata.
Sì, anche su una
poi
strada.
Se c'è, esatto, qualcuno che viene colpito, ecco.
Allora, l'altra cosa che mi colpisce e su cui, allora, ci sono due aspetti, no? Penso a questi pestaggi che abbiamo visto, quello di Milano che ci ha veramente colpito da questo video che ha girato. Cioè, chiaramente noi come cittadini dobbiamo avere rispetto a una divisa o a un distintivo, se è in borghese, se quella persona ci ferma e ci chiede le cose, noi dobbiamo far parte, diciamo, dell'aspetto civile. Però al tempo stesso non è che se uno ha una divisa, questa divisa gli permette di poter abusare del suo potere, anzi,
assolutamente,
che in
assolutamente,
quel caso
assolutamente,
maggiormente, certo, la divisa, certo, fa in modo che difficilmente va usato la forza.
Certo, e infatti tra l'altro è quello che è accaduto, lo segnaliamo questo, calcio in faccia a un fermato, carabiniere subito trasferito, questo è successo a Livorno. Il comando generale afferma che la condotta del militare non è assolutamente in linea con i valori dell'arma. Il carabiniere è stato immediatamente trasferito a un incarico non operativo. Poi naturalmente ci sarà un'inchiesta. Io direi a questo punto ascoltiamo un brano di Matthew West, Without You, e poi torniamo a parlare con Pavel Gajewski, ecco, perché effettivamente tutto questo è forse la punta dell'iceberg di un clima nel paese che, come dire, ha difficoltà, insomma, ecco, a confrontarsi con i piccoli e grandi problemi.
Devo dire che c'è una cosa bella, e quindi ci tengo poi a dirla ora dopo la musica, cioè vedere su un elicottero la von der Leyen, la Presidente del Consiglio e il Presidente di una regione, anche con chiaramente aree politiche diverse, insieme, e addirittura vedere,
è un segnale,
vedere la Premier che a un certo punto quasi abbraccia Bonaccini, e Bonaccini cosa dice ieri, sì, sera? Ecco, questa è una cosa, sì, un po' una novità.
Tu lo sai le polemiche furibonde che ci sono, però, vero?
Vabbè, okay, infatti, ma vabbè, comunque vabbè, anche per me è un ottimo segnale, vabbè, quello allora menzionato.
Ascoltiamoci Matthew West, Without You, su RBC.
There's no sun without you telling it to rise, and there's no star without you stretching them across the sky. No raindrop falling without you telling it where to land. No ocean wave without the wave of your hand. And there's no me. Your mercy's melody. There's no future without the plans you have for me. There's no hope without you rising up from the grave. And there's no freedom without you chasing away my shame. And there's no me. Without you, without you, without you. solid rock on which I stand. I know by now all of the ground is sinking sand. And there's no me.
Era Matthew West con questo brano di ispirazione evangelica, Without You, scusate, senza di te non c'è significato. E torniamo a parlare con il pastore Pavel Gajewski. Ci siamo soffermati poco fa su un articolo che trovate in prima pagina sul Corriere della Sera di oggi, un articolo dal titolo il titolo è Le stese dei camorristi come il terrorismo, nessuna vittima è a caso. E tra l'altro, Pavel, tu ci hai detto la volta scorsa che tra poco sarai pastore della chiesa valdese di Napoli, è così, è corretto?
Sì, una delle due chiese. Quella di Vomero, esattamente, sì.
Quindi in qualche modo questi temi che riguardano tutti, naturalmente, ma voglio dire in modo particolare per chi abita in questa bella città, poi ne parleremo anche in un'altra prospettiva con Anna Maffei, una prospettiva sicuramente più positiva, però qui c'è questo articolo sul Corriere che termina con questo paragrafo. Il padre di uno dei due ragazzi armati, il minorenne, era stato ammazzato 11 anni fa in un agguato di camorra. Ecco l'eredità che i camorristi lasciano ai figli, la morte. Oggi si comanda con le stese, che sono il mezzo più veloce e più diretto per far capire a un territorio chi bisogna temere, perché sia chiaro che tutti sono in pericolo se non c'è sottomissione al potere protettivo della camorra. I morti innocenti non sono danni collaterali dentro la dinamica del si ammazzano tra di loro, sono parte della guerra. Per questa ragione il si ammazzano tra loro è un adagio falso. Tutti siamo obiettivi quando l'unico risultato che cercano è il comando. Ecco, una situazione come questa, naturalmente capisco che è solamente una parte, della vita di Napoli e per carità, insomma. Però una chiesa evangelica o i credenti in generale, quale contributo possono offrire? Forse niente, magari possiamo anche dirlo questo, però giusto no. Per capire un poco... Come ti poni anche?
Oh, forse tanto, Roberto, perché noi cristiani, oltre alla nostra azione sociale diretta, che è il nostro dovere, non possiamo stare chiusi nelle mura dei nostri locali di culto. Oltre alla nostra testimonianza sociale e nel sociale, io penso che abbiamo un'arma potente, un'arma non violenta, intendiamoci, anche la forza della nostra preghiera e poi la nostra accoglienza. Io penso che noi dobbiamo diventare sempre di più comunità confessanti, dobbiamo confessare anche esponendoci magari ai rischi che ne conseguono, veramente la signoria di Gesù Cristo. Dobbiamo accogliere, trovare luoghi, modi di accoglienza, sempre magari seguendo le indicazioni che ci vengono dalle forze dell'ordine e dallo Stato in generale, proteggere le vittime. Questo lo dobbiamo fare indubbiamente, però dobbiamo anche dire un no veramente molto deciso, pubblico, di fronte a tutto ciò che sta succedendo non solo a Napoli, ma pensiamo alla Calabria, pensiamo alla Sicilia, dove le varie forme, le varie cosche mafiose fanno veramente da padrone. Questo è molto triste, perché io sono arrivato in Italia nel 91, ricordiamo il 92, quello che è successo, poi negli anni anche a seguire questa dimostrazione veramente violenta del potere mafioso sull'Italia. Ha ragione Saviano, qui ci vogliono leggi veramente particolari come il terrorismo, e ripeto anche quello che ho detto prima, lo Stato deve stanziare veramente fondi ingenti, notevoli, per combattere questo fenomeno. Altrimenti, io ho vissuto nel sud, ho vissuto nella provincia di Napoli, ho vissuto in Sicilia, e purtroppo purtroppo lo Stato non è capace di garantire in alcune situazioni. Pensiamo al hinterland napoletano, pensiamo ad alcune località nella provincia di Caserta dove i carabinieri stanno chiusi ermeticamente nelle proprie caserme perché non hanno neanche le attrezzature sufficienti, non hanno spesso carburante sufficiente, non c'è nessun lavoro di intelligence che porti veramente dei frutti. E questa è la situazione di fronte alla quale ci troviamo non oggi, cioè non è che il governo in carica abbia delle responsabilità. E sono situazioni che durano, ripeto, sono più di 30 anni che vivo in Italia e questi problemi ritornano. Allora sorge anche una domanda un po' inquietante, ma forse a qualcuno va bene così, forse non c'è la volontà politica reale di combattere la criminalità organizzata. Qualche volta anche come Chiesa dobbiamo porci queste domande, perché io ricordo un episodio veramente luminoso nella storia del protestantesimo europeo, la Chiesa confessante che ha detto chiaramente no ad alcuni abusi da parte del potere secolare, ha detto un no molto deciso ad un male che come un cancro stava penetrando nella società tedesca negli anni 30. Forse anche qui in Italia, di fronte a questa prepotenza della criminalità organizzata, è giunto il momento di dire un no veramente deciso, come anche hanno fatto in questi anni Don Luigi Ciotti o molti altri diciamo protagonisti di questa lotta vera, non finta, contro la criminalità organizzata.
Grazie Pavel anche per questa riflessione. Mi rimane nel cuore questa frase del, diciamo, di Saviano, il padre che è morto 11 anni fa in un agguato di camorra e che lascia come eredità al figlio la morte sostanzialmente, no? Perché è uno dei quelli
coinvolti. Però l'eredità che ci ha lasciato Gesù è vita, è la parola che noi dobbiamo pronunciare, è la parola vita.
E lì proprio forse c'è lo specifico delle chiese cristiane, no? Dei cristiani. Certo, non è, come dire, una battaglia che si vince in tempi brevi, anzi.
No, sicuramente no.
Allora Claudio, dobbiamo concludere, quindi un'ultima
qui è
battuta.
Anche diciamo la battaglia delle madri di Camorra, no? Le madri che a un certo punto vogliono invece ribellarsi a questa situazione perché sanno il finale qual è, insomma.
Certo. Grazie Pavel, grazie mille davvero e a risentirci presto.
Grazie a voi.